file 17, pagina 77. Ma evidentemente i medici tedeschi sanno qualcosa di più concreto di quanto non creda Leonard Conti. Tanto vero che v'è una presa di posizione ben precisa da parte di molti medici. Nel Württemberg e nel Baden, per esempio, due psichiatri, i professori Ewald e Kleist e il tisiologo, il professor Kurt Klare, ben sapendo dove vanno a finire i pazienti dopo che dalle loro cliniche vengono caricati sui Jekrart omnibus gialli della società di trasporti, redigono un rapporto che dice, tra l'altro: questo piano mostruoso è il simbolo dell'ipocrisia e della menzogna. Si fa del tutto per nasconderlo, per prendere in giro malati e parenti, ma ad ogni nostra sollecitazione le università si chiudono nel silenzio. I Kreisleiter minacciano provvedimenti contro chi viola il segreto. I tribunali si mostrano impotenti. Solo il clero e l'esercito cercano di far qualcosa per controllare la situazione. Personalità scientifiche di grande levatura morale vengono continuamente destituite per aver accennato a qualcosa. Nota. È un'inchiesta delle autorità francesi durata 6 mesi sui fatti avvenuti nel Württemberg e nel Baden. Il rapporto è stato tradotto in tedesco dall'editore Schröder di Baden-Baden con il titolo Die Ermotaden waren schuldig. Fine nota. Persino l'SS Reichsführer Heinrich Himmler si trova nell'imbarazzo se scrive a Victor Brack: sento dire che si fa un gran chiasso per il centro di Grafenegg. La gente conosce l'auto grigia delle SS e crede di sapere che cosa avviene nel crematorio che fuma continuamente. Quanto accade a Grafenegg dovrebbe essere un segreto, ma non lo è più. Si è così creata una condizione d'animo pessima, tanto che, a mio avviso, non resta altro che sospendere l'attività di questo centro di eutanasia e condurre in suo luogo una intensa campagna sull'argomento, facendo proiettare film sulle malattie ereditarie e sui malati di mente. Vi prego di comunicarmi in quale modo sarà possibile risolvere questo assai intricato problema. Il professor Werner Heidi si reca insieme con i suoi collaboratori Tillmann e Vorberg dal Galautier della Renania per impartire l'ordine di consegnare ai centri di eutanasia tutti i malati ad essi destinati. Insieme con il governatore della Renania ci sono il dottor Kitz e un certo professor Kreutz. Nota. Il professor Walter Kreutz fu assolto al processo celebrato dalla Corte d'Assise di Düsseldorf con la motivazione: la sua resistenza, chiaramente dimostrata, fu coronata da un successo altrettanto chiaro. Fine nota. Questi dichiarano apertamente ad Heidi che essi si oppongono all'operazione eutanasia e ne spiegano le ragioni. Ad un certo punto, dopo aver lasciato parlare Kreutz e altri, Heidi prende il Gaulettier per un braccio, traendolo in disparte, toglie di tasca un foglio e glielo mostra. Il Gaulettier lo legge e impallidisce, poi dice testualmente: non lo sapevo, se è così non posso più rifiutarmi di consegnare i malati. Quel foglio è la fotocopia del decreto di eutanasia firmato da Hitler. ma dietro Kreutz e amici c'è una rete di resistenza, un'organizzazione vera e propria per sabotare l'operazione eutanasia. Questa organizzazione, cui prendono parte tra l'altro il professor Poblitschke e il professor Panse, riuscirà a salvare dalla morte almeno 3.000 pazienti contro altri 496 che non potrà fare a meno di consegnare. Nota: nello stesso processo di Düsseldorf anche Polish e Panse sono stati assolti perché la loro resistenza fu di notevole vantaggio ai pazienti. Fine nota. A Vienna il professor Gutbel, ispettore alla sanità, si rifiuta di attuare l'operazione eutanasia. Qui però le SS risolvono facilmente la faccenda. Inviano da Berlino un commissario speciale, il quale rintraccia nella stessa Vienna, in poche ore, medici così zelanti che in pochi giorni eliminano il 50% dei malati di mente. Ad Illenau, nel Baden, il dottor Römer, direttore di questo ospedale, ricusando l'operazione eutanasia, si dà dapprima malato e poi si fa mettere in pensione. Anche qui la soluzione è facile. Il dottor Schreck, convinto fautore dell'eutanasia, viene inviato a Illenau come commissario speciale e in breve tempo liquida tutti gli ospiti dell'istituto. Nota: alcuni aspetti della resistenza opposta dai medici tedeschi all'operazione eutanasia e ad altre attività criminose sono riportati nella motivazione della sentenza della quarta Strafkammer del Tribunale di Francoforte sul Meno, presidente Wirzfeld, che ha giudicato medici, infermieri e dipendenti del centro di eutanasia di Hadamar. Fine nota. Un altro traditore è il professor Ewald di Göttingen, il quale viene sospeso dall'incarico perché si rifiuta, proprio a Berlino, nella cancelleria del Führer, in una riunione di medici appositamente convocati, di aderire al programma di eutanasia annunciato in quella riunione dal SS Standartenführer Viktor Bracht. Nota: Ewald fu assolto dal tribunale di Coblenza 29 luglio 1948 nella causa contro i medici della clinica di Andernach. Fine nota. Più esemplare condanna, carcere a vita, riceve il dottor Sprauer di Friburgo, il quale compie un vero e proprio atto di sabotaggio. Quale direttore del Dipartimento della Sanità presso il Ministero degli Interni del Baden, nasconde documenti e tiene all'oscuro delle condizioni dei suoi malati i direttori degli istituti psichiatrici. Himmler, però, nonostante la sua ordinanza, non vuole in cuor suo sospendere questa operazione eutanasia e cerca di aggirare l'ostacolo consentendo l'eutanasia ai soli bambini sino a 12 anni, estensibile in casi particolari anche ai 16-17 anni ed oltre. Precisa poi testualmente: bisogna fare in modo, nell'interesse delle famiglie e dello Stato, che queste creature deformi, una volta venute al mondo, siano individuate ed uccise al più presto. Poche settimane dopo, questa disposizione di Himmler trova applicazione alla lettera. Ad Hadamar e in altri centri giungono migliaia di bambini e di ragazzi, anche ebrei, russi e polacchi, tutti o quasi tutti tarati o affetti da malformazioni o psicopatie. Vengono immediatamente uccisi mediante iniezioni intramuscolari o endovenose di fenolo, luminal, veronal o cloridrato di morfina. Nota: Per provocare la morte sono state impiegate di questi barbiturici dosi superiori a quelle terapeutiche. Per esempio il Luminal, normalmente impiegato a dosi terapeutiche di 0,05-0,20 grammi, è dato a scopo omicida in dose superiori ai 10 grammi. Lo stesso vale per il Veronal, somministrato addirittura per endovena. In tali dosi questi barbiturici provocano la morte quasi istantanea per paralisi respiratoria bulbare, collasso cardiocircolatorio, edema cerebrale, polmonite ipostatica. La morfina è successivamente servita per eliminare i bambini dei campi di concentramento durante l'avanzata delle truppe alleate. Per esempio nel 1945 fu deciso di impiccare tutti i bambini del KL di Neuengamme. Quando furono trasferiti nel campo satellite di Bahnhofsendamm, il dottor Alfred Trebinsky, che pure aveva mandato a morte migliaia di detenuti, in quel campo morirono oltre 90.000 persone, mosso da improvviso impulso di umanità, invece di fare impiccare i bambini, somministrò loro una forte dose di morfina per endovena. Un SS di nome Johann Fram volle però impiccarli ugualmente, anche se erano già morti. Mise loro un cappio al collo e dichiarò testualmente al processo: appese i bambini morti a dei ganci come quadri alle pareti. Fine nota. L'estensione dei limiti di età anche ai ragazzi riesce in tal modo ad evitare il completo fallimento dell'operazione eutanasia. Secondo calcoli approssimativi è stato possibile eliminare in tal modo circa 100.000 pazzi, storpi, deformi. Sorge però ora il problema del trasferimento dei forni crematori dai centri di eutanasia. Infatti il numero dei soggetti da sottoporre a questa pratica, sia in relazione al recente decreto, sia alla crescente opposizione del mondo medico, diminuisce di giorno in giorno. Costosi impianti di incenerazione, quali sono i forni crematori, rischierebbero di rimanere inutilizzati. Si parla quindi di rimuoverli dai centri di eutanasia in Germania e di inviarli nei lager dei territori liberati dell'Est, specie in Polonia, dove possono essere invece più vantaggiosamente e fruttuosamente utilizzati per la cremazione dei prigionieri nell'operazione 14F13. Nota: uno di questi forni crematori fu inviato a Trieste, ove lavorò nella risiera di San Saba. Nel processo celebratosi nel mese di aprile 1976 a Trieste, i due responsabili del KL, Lammers e Oberhauser, sono stati condannati. Fine nota. Questa è stata ormai estesa non soltanto agli ebrei, 6 milioni ne saranno eliminati, ma anche a tutti quei prigionieri che risultano in condizioni fisiche molto precarie o che sono comunque inabili al lavoro. Si stanno perciò prendendo le misure necessarie per smontare i forni crematori dai centri di eutanasia e inviarli nell'Europa orientale. Lo stesso Franz Suchomel, che lavorò al programma eutanasia, sezione fotografia, dal 1940 al 1942 e poi nel KL di Treblinka, dirà testualmente: Arteim continuò a funzionare sino alla fine della guerra. Vi portavano la gente da Mauthausen e da altri posti. Ma ho sentito dire persino che vi avevano continuato a gassare persone anche quando gli AMIS americani erano già sul Reno. Nota: tuttavia in Germania ne funzionavano altri. Ben 4 mesi dopo l'arrivo delle truppe americane si scoprì a soli 95 chilometri da Monaco, nel castello di Kaffbeuren, la suora Olga Ritter, che continuava tranquillamente a fare iniezioni di fenolo a mezzogiorno e alla sera per eliminare bambini ebrei e mezzosangue e mongoloidi che erano stati messi al mondo durante la guerra. Poi li cremava. Fine nota. Altro problema che viene tempestivamente affrontato dall'SS Führungspantam di Berlino è il trasferimento in quei luoghi, oltre che delle apparecchiature, anche del personale specializzato. Uno dei primi trasferimenti avviene nel KL di Lublino, che dipende direttamente dal Kriminalkommissar Wirth di Stoccarda. Nota: insieme con Globknik fu assegnato verso la fine della guerra nei lager dell'Italia annessa al Terzo Reich. Fine nota. Wirth, che è affetto da un vizio cardiaco e non può essere quindi inviato al fronte, proviene da Arteim e da Brandeburgo ed è quindi espertissimo del problema. Di tutto il programma di eliminazione in Europa orientale si occupa direttamente l'SS Brigadführer Globoknik, che reclama appunto ad alta voce l'invio di personale specializzato, nonché la carenza di forni crematori e camere a gas. Gli vengono però date assicurazioni al riguardo. Oggetto: soluzione finale del problema ebraico. Il capo dei servizi della cancelleria del Führer, Viktor Brack, si è dichiarato pronto a collaborare alla costruzione dei locali adatti e degli impianti a gas. Con questo è anche d'accordo l'SS Sturmbannführer Eichmann, esperto della questione ebraica. Delle vere intenzioni dell'SS Führungspantam di Berlino, continuare cioè ad eliminare le bocche inutili, testimonierà personalmente il dottor Fritz Mennecke a Norimberga. Dapprima limitammo il nostro interesse ai ragazzi fino a 12 anni e credo fino a 16-17. Già questo ampliamento serviva a compensare in parte il programma di eutanasia decaduto. Inoltre, parlando con altri collaboratori del programma, io sentii dire che non sarebbe stato male se questo o quel medico negli ospedali se la fosse sentita di uccidere il paziente qualora fosse convinto della opportunità di liquidarlo. Ma ciò doveva d'ora in poi avvenire senza disposizioni e procedimenti precisi. Nella motivazione della sentenza, che ha dichiarato Karl Brandt responsabile di questo criminoso sterminio, si legge: il programma di eliminazione dei cosiddetti incurabili fu ben presto esteso agli ebrei e poi agli internati dei KL. In quest'ultima fase i prigionieri, giudicati inabili al lavoro dai medici che li visitavano, furono selezionati senza pietà ed avviati in gran numero ai centri di liquidazione. Ci chiediamo a questo punto se i medici che collaborarono al programma di eutanasia agirono in un clima di reciproca esaltazione e di assoluta osservanza degli ordini superiori, o se non fossero profondamente convinti della bontà dell'impresa. Forse la risposta ce la dà questo stralcio dell'interrogatorio dello stesso Karl Brandt. Domanda: guardando tutta questa faccenda nel suo complesso, prova lei oggi qualche pentimento per aver praticato l'eutanasia? Risposta: no, non provo alcun pentimento. Io penso e sono convinto di essere giustificato di fronte a me stesso per tutto quello che ho fatto. Ero mosso da sentimenti esclusivamente umanitari. Non mi sono mai proposto altro e non ho mai creduto di far altro per abbreviare le sofferenze di quelle povere creature. La sola cosa che mi dispiace è che, per cause indipendenti dalla nostra volontà, abbiamo arrecato dolore ai parenti delle vittime. Pagina 82.